Benvenute e benvenuti al nostro appuntamento quindicinale di Radio Africa con le notizie dall'Africa. E allora cominciamo un po' a parlare di quello che sta accadendo in Etiopia, perché il 21 giugno sono cominciate le elezioni, una tornata elettorale per il rinnovo delle assemblee federali e regionali e delle principali municipalità. Lo scrutinio però non coprirà l'intero territorio nazionale nel Tigray e in parte nell'Oromia, nel Benishangul e nel sud. L'esecutivo ha disposto il rinvio del voto a data da destinarsi, complice il perdurare dei conflitti e le difficoltà nell'assicurare la registrazione degli elettori. Le previsioni naturalmente parlano di una facile riconferma del partito del primo ministro Abiy Ahmed, il Prosperity Party. L'ultimo giorno della campagna elettorale, il primo ministro Abiy Ahmed ha martellato, insomma, su una sua visione di un'Etiopia unita, potente, lontano dalla guerra e dalle violenze comunitarie che invece in realtà minano il paese. Ha scelto Jimma, la città principale della sua regione natale, l'Oromia, per il suo ultimo meeting in campagna elettorale. È stato accolto chiaramente da una folla compatta. Lui ha detto esplicitamente che il nostro problema non è quello di proteggere l'unità dell'Etiopia, ma piuttosto di fare dell'Etiopia la forza del Corno d'Africa. Quindi una visione che possiamo definire da Ethiopia First, che ricorda un po' certi toni appunto trumpiani. Ad Addis Abeba l'opposizione ha avuto la possibilità di fare una manifestazione abbastanza modesta, perché la maggior parte delle strade, peraltro, era piena del fogli che facevano un inno alla campagna elettorale del presidente. E i dubbi, le perplessità sulla legittimità di queste elezioni sono numerose, perché si stanno svolgendo innanzitutto in un contesto di una guerra vera e propria, quella nel Tigray, una guerra che era stata scatenata da Abiy Ahmed a novembre nel tentativo di fermare il secessionismo del TPLF, ma che poi è diventata una guerra che è di lunga durata, che sta peraltro provocando una vera e propria carestia, migliaia di morti, più di 350.000 sfollati, in una situazione estremamente incontrollabile, situazione tesa anche in altre regioni dell'Etiopia, nell'Oromia, e inoltre alcuni partiti di opposizione stanno boicottando queste elezioni. Quindi diciamo che i dubbi sono sulla legittimità di queste elezioni, sulla loro credibilità, sono dei dubbi diciamo così più che fondati, e che sono stati espressi anche dagli Stati Uniti, che si sono detti molto preoccupati dell'atmosfera nel quale si vanno a tenere, si terranno appunto queste elezioni, evocando appunto gli arresti degli oppositori. Alcuni media indipendenti sono stati bloccati e ci sono state delle attività da parte delle autorità locali che erano di fatto a favore del partito del presidente. E anche l'Unione Europea ha rinunciato a inviare una missione di osservatori. Ma questa campagna elettorale, queste elezioni sono molto importanti per Ahmed, perché lui vorrebbe trovare, come dire, la sua legittimazione. Lui è nato 44 anni fa a Beshasha, nell'ovest dell'Etiopia, ed è entrato piuttosto giovane nell'esercito, e poi ha avuto anche l'esperienza della sanguinosa guerra frontaliera che fra il 98 e il 2000, insomma, portò allo scontro fra l'Etiopia e l'Eritrea. Dopodiché divenne tenente colonnello e nel 2008 prenderà la direzione della nuova agenzia di sicurezza e di informazione, una sorta di organo di cyberspionaggio etiope. Nel 2010 poi divenne deputato e quindi ministro delle scienze e della tecnologia nel 2015. Nel frattempo un forte movimento di protesta contro la coalizione al potere, il Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, aveva agitato le principali comunità del paese, gli Oromo e gli Amara, una protesta violentemente repressa, ma che poi condurrà alla dimissione del primo ministro Alain-Marie de Saleigne nell'aprile del 2018. E quindi il partito l'EPRDF, il partito del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, designò Abiy Ahmed per salvare la situazione, facendo di lui il primo Oromo a diventare primo ministro. E in 6 mesi cambiò effettivamente la scena politica, perché concluse la pace con l'Eritrea, fece rilasciare migliaia di dissidenti, si scusò pubblicamente delle violenze da parte delle forze di sicurezza e accolse a braccia aperte membri esiliati dei gruppi che un tempo venivano qualificati come terroristi dai suoi predecessori. Esplose però la crisi con il TPLF nella regione settentrionale del Tigray, le tensioni con le autorità locali. Il TPLF era il partito che rappresentava i tigrini e che aveva di fatto il monopolio del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope e ha governato per 30 anni dopo la caduta di Mengistu. Queste tensioni poi sfociarono in una vera e propria guerra che Abiy Ahmed portò attaccando le basi militari del TPLF, cercando di decapitare la dirigenza. Promise un conflitto rapido, ma i combattimenti continuano. I dirigenti del TPLF sono fuggiti in montagna. Esistono prove di massacri e di violenze contro i civili. L'esercito eritreo è entrato nel Tigray e soprattutto adesso gli abitanti sono minacciati dalla fame. E quindi, insomma, come dire, la bimania, insomma, si è dissipata molto presto. Il primo ministro, insomma, è stato criticato perché si concentra soprattutto sull'abbellimento della capitale e la mediazione dei conflitti all'estero piuttosto che sulla situazione interna, e è accusato di aver adottato la stessa modalità di autoritarismo dei suoi predecessori, portando degli arresti di massa e degli abusi da parte delle forze di sicurezza. E le tensioni comunitarie, insomma, pesano moltissimo su questo scrutinio.
It's going to be a different sound, man. Not a lot of jazz guys, jazz things. Please, don't use these rhythms. But you know, like the singers, Malis, the Senegalese, those they use for dancing. It's going to be crazy. I tell you, they're going to love it.
In Romia, dove il presidente, una volta il primo ministro designato tale nel 2018, dopo anni di contestazione contro la coalizione al potere, da parte anche di un movimento che aveva visto la gioventù e l'etnia oromo, che si spendeva parecchio, visto che l'etnia oromo si considerava marginalizzata sia economicamente che politicamente, e appunto i manifestanti e i giovani avevano salutato insomma la nomina di Abiy Ahmed come qualcosa di veramente nuovo. E invece recentemente molti leader nazionalisti oromo come Jawar Mohammed affermano che il primo ministro non difende più gli interessi oromo e li chiamano a delle manifestazioni che peraltro sono severamente represse e che hanno fatto centinaia di morti. E anche la morte un anno fa del cantautore portabandiera della comunità oroma Akalu Undessa aveva portato a un'ondata di violenze particolarmente sanguinose e portato poi all'arresto di 9.000 persone, fra i quali appunto anche Jawar Mohammed e altri dirigenti dell'opposizione. Quindi i due partiti principali dell'opposizione oromo, il Congresso Federalista Oromo e il Fronte di Liberazione Oromo, stanno boicottando lo scrutinio e affermano di protestare contro l'arresto dei candidati. Anche nella regione dell'Amara le elezioni sono piuttosto controverse, perché i giovani di questa regione, che è la seconda più popolata del paese, avevano partecipato anche loro alla contestazione che ha portato Abiy al potere, ma il Partito della Prosperità del primo ministro ormai si è scontrato con l'opposizione del Movimento Nazionale Amara. È una regione che è al centro di numerose crisi in questi ultimi anni. Da due anni a questa parte, per esempio, le truppe che obbediscono al capo della sicurezza degli Amara hanno ucciso il presidente della regione. Il governo aveva definito questo una sorta di vero e proprio tentativo di colpo di Stato e più recentemente le forze di sicurezza Amara hanno avuto un ruolo molto importante nel conflitto del Tigray, appoggiando l'armata federale e annettendosi dei territori tigrini rivendicati da lunga data, una sorta di vera e propria pulizia etnica. L'Amara confina con il Sudan e con il Sudan c'è anche un contenzioso che riguarda la zona di Al-Fashaga, fonte di tensioni fra Khartoum e Addis Abeba. In questa zona migliaia di etiopi coltivano delle terre rivendicate dal Sudan. E poi c'è il Tigray, naturalmente. Le elezioni non si terranno in questa regione settentrionale, ma non solo, perché insomma quasi un quinto dei distretti elettorali non riuscirà a votare per motivi appunto o della guerra o motivi logistici. E quindi per tre decenni questa regione è stata diretta dal Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, che ha giocato un ruolo fondamentale nell'abbattimento del regime di Mengistu nel 91 e poi ha dominato la coalizione al potere in Etiopia fino alla nomina di Abiy nel 2018. Le tensioni che sono seguite tra il TPLF e Addis Abeba sono degenerati appunto in questo conflitto militare che è esploso a novembre. È una situazione di estrema gravità e, come dicevamo, si parla di atrocità contro i civili e si moltiplicano le situazioni di vera e propria fame che coinvolgono, carestia che coinvolgono più di 350.000 persone. Poi c'è anche un'altra zona dove le elezioni non si terranno, è il Benishangul Gumuz, che per molto tempo è stata una delle regioni più marginalizzate dell'Etiopia, però adesso conosce un interesse particolare proprio perché si trova al confine dove si costruirà la famosa diga della Rinascenza, che è un raro elemento unificatore all'interno del paese, è un progetto titanico sul Nilo Blu, che è considerato dall'Etiopia come essenziale per la sua produzione di elettricità e il suo sviluppo economico, ma ha scatenato una contesa diplomatica sia con il Sudan che con l'Egitto, che si vedono minacciate nel loro approvvigionamento d'acqua. La regione è stata teatro anche di violenti scontri comunitari in questi ultimi anni e quindi è una regione che comunque è estremamente tensione, e inoltre c'è ancora un'altra parte dell'Etiopia, la regione delle nazioni, delle nazionalità e dei popoli del sud, Sono numerosi gruppi etnici che, approfittando con l'occasione dell'arrivo al potere di Abiy e della sua supposta apertura democratica, hanno cominciato a richiedere dei diritti e maggiore indipendenza. Sono una decina di etnie minoritarie che si raggruppano intorno appunto all'SNNPR, che sarebbe la regione delle nazioni, delle nazionalità e dei popoli, che tentano di costruire una propria regione. È un'iniziativa peraltro che è autorizzata dalla Costituzione etiope. E fino adesso solamente il popolo Sidama ha ottenuto di diventare la decima regione del paese dopo un referendum nel 2019 che ha visto una grande affluenza.
International love affair. International love affair. International love affair. It's a love affair.
Ancora più complicato se diamo uno sguardo all'economia, perché Abiy Ahmed aveva promesso al suo arrivo al potere nel 2018 di modernizzare quella che era considerata una economia dirigista, minata dalla disoccupazione e dalla povertà, nonostante la crescita, perché il prodotto interno lordo, insomma, cresceva esponenzialmente. E 3 anni più tardi, quando il Paese si appresta appunto a votare 21 giugno, questa volontà riformatrice del primo ministro si scontra contro delle situazioni estremamente complesse. Prima di tutto il paese esangue ed è a un passo dal default del suo debito estero. La crescita del debito estero, che è circa 30 miliardi di dollari, soprattutto nei confronti della Cina, ha permesso di finanziare, prima dell'arrivo di Abiy Ahmed, delle infrastrutture importanti come il treno che da Addis Abeba porta a Gibuti, ma la restituzione degli interessi, che sono 2 miliardi di dollari nel 2021, è una sfida immensa per l'Etiopia, che sta tentando, per il momento senza successo, di ristrutturare questo debito. Tant'è che l'agenzia di rating Moody ha già degradato il debito sovrano etiope come debito ad alto rischio. Il problema poi è anche nella costante penuria di dollari che sono necessari allo Stato per rimborsare questi debiti. La penuria di dollari fa sì che l'Etiopia importi più di quello che esporta, e quindi c'è un deficit strutturale delle divise. Questa crisi del cambio colpisce anche le imprese, che sono obbligate da mesi a cercare di ottenere in tutti i modi dei dollari necessari alla loro attività. Si è creata così una penuria, per esempio, di cemento, che impedisce alle aziende di lavorare nelle infrastrutture. Parallelamente, l'inflazione ha cominciato a crescere, è diventata molto forte, parliamo del 13%, con un aumento esponenziale dei prezzi alimentari che colpisce naturalmente le famiglie, e il livello di povertà si è aggravato. Si parla di 3-4 milioni di persone nella povertà, e più naturalmente gli effetti della carestia provocata dalla guerra nel nord, e anche il costo di questa guerra, che probabilmente sarà enorme, perché qui si tratta di sostenere la popolazione del Tigray, che sono circa 5 milioni di persone che hanno bisogno di aiuto alimentare, e 350.000, come abbiamo già detto, minacciate secondo l'ONU proprio dalla fame. Poi c'è stata la pandemia, perché il Covid ha frenato la crescita, che è passata da un 9% addirittura nel 2019 a un 6,1% nel 2020 e a un 2% previsto nel 2021. Abiy Ahmed ha cercato poi di portare avanti tutta una serie di privatizzazioni, per il momento parziali, come quella dell'Ethiopian Airlines, e poi quella dell'Ethio Telecom, che è stata lanciata a fine maggio, con questa licenza attribuita alla Safaricom, una società keniana, insieme con una società sudafricana e un'altra inglese. Da parte sua, il gruppo francese Soufflet, uno dei leader mondiali del malto, che è fondamentale per fare la birra, ha lanciato alcune fabbriche ad Addis Abeba. L'obiettivo di Ahmed era la costruzione di alcuni parchi industriali creati proprio per attirare gli investitori, e naturalmente parchi industriali dove il costo della manodopera è estremamente, estremamente basso. Quindi le prospettive sono di queste elezioni, sono delle prospettive, degli scenari, insomma, piuttosto complessi. L'esito finale appare scontato, però l'elemento più significativo sarà sicuramente la composizione dei partiti che comporranno l'assemblea legislativa, e quello che effettivamente sta emergendo, che è il conflitto nel Tigray e il ritiro dalla contesa elettorale dei partiti etnico-nazionalisti. Oromo ha di fatto ridotto la competizione a un affare interno al blocco panetiopico, quindi le sfumature dei contendenti praticamente scompaiono. Di fatto c'è una retorica panetiopica che sta prendendo sempre più piede, una retorica del ritorno addirittura da parte di alcune forze politiche al passato imperiale. E il partito del presidente, il partito della prosperità, non ha mai nascosto la sua volontà di superare le spinte centrifughe del federalismo etnico, agitando una filosofia che si chiama quella del Medemer, lanciata in pompa magna dal primo ministro, opposta a quella statale sviluppista che c'era stata fino al 2019. E di fatto questo partito, seppur nato dalle ceneri della vecchia coalizione multietnica, rigetta proprio il principio di rappresentanza, che c'era prima, con la quota etniche predeterminate, e invece ha una struttura decisionale estremamente centralizzata intorno al primo ministro. Di sicuro quello che accadrà dall'esito delle urne potrebbe essere una classe dirigente più in linea, più omogenea col pensiero di Abiy Ahmed, ma la divisione della società etiope è ancora fortissima, una divisione che avviene proprio sul tema del rapporto fra l'etnia e lo Stato e che non farà altro che acuire ulteriormente le distanze.
You might have a clue of what the fuck we go through. You're fucking lucky if you live through the day. Better pray that God always stay with you. Ain't fucking safe any day. The reaper be coming for you. We need a change and it ain't no way I'ma take an excuse. My niggas finding a way. One fucking smile in the grave. This is the price that you pay. We are the monsters you made.
Calling me a monster, calling us fake. You make the minotaur, the dinosaur wake. Monster, just cause we said, no way, no way, no way. Calling me a monster, make no mistake. But there's only so much that you can take. La di da 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 di da 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 da. We are the monsters you made.
Since we met you people 500 years ago, look at us. We've given everything. You are still taking it. In exchange for that, we have got nothing. Nothing. And you know it. But don't you think that this is over now? Over where? Is it over?
Abbiamo parlato diffusamente delle elezioni in Etiopia, ma ci sono state anche altre elezioni molto importanti in Algeria, delle elezioni legislative che sono state boicottate da quasi tre elettori su quattro, che hanno consacrato la vittoria apparente dei partiti al potere del Fronte di Liberazione Nazionale, molto lontani dal rinnovamento promesso dal presidente Abdelmadjid Tebboune, uno statu quo qualificato come fuga in avanti da parte degli oppositori dell'Iraq, l'Iraq, che ormai sono 30 mesi, che insomma c'è stato questo sollevamento popolare antisistema, malgrado appunto la retorica della nuova Algeria vantata dal regime. L'Assemblea nazionale che è uscita fuori da questo scrutinio del 12 giugno in pratica assomiglia molto all'Assemblea parlamentare dell'era di Bouteflika. Secondo i risultati, che sono ancora provvisori, il Fronte di Liberazione Nazionale è la prima formazione in Parlamento, però ha vinto in una elezione dove c'è stato il 77%, 77% di astensione, una cosa veramente storica, un forte rifiuto da parte degli elettori, dei cittadini di questa scelta. Poi l'ex partito unico non è neanche beneficiato, insomma, della sua vecchia base sociale, quella che anche della retorica che ha incarnato la lotta per l'indipendenza nel 1962. E quindi il Fronte di Liberazione Nazionale, malgrado la sua associazione con il presidente Bouteflika, arriva, diciamo così, a vincere queste elezioni davanti a un gruppo molto disparato di indipendenti, tant'è che si pensava che tutti questi indipendenti che si presentavano potessero poi agglomerarsi in un partito. Ci sono anche degli islamisti legalizzati e un vecchio alleato del potere, il Rassemblement National Démocratique. I risultati sembrano mostrare che il presidente non è riuscito a mobilitare una base sociale diversa da quella che c'era prima, ed è stata una sconfitta di fatto, e non è stata la terza in realtà, perché poi se il presidente Tebboune aveva vinto le elezioni nel 2019 con uno scarto molto esile, e tant'è che si facevano delle riflessioni sulla legittimità di questo presidente, che poi ha anche aperto, come dire, un canale di comunicazione con l'Iraq, che però poi non ha sortito nessun effetto. Poi ha tentato il referendum costituzionale a novembre, che è stato disertato dagli algerini, anche se poi la riforma è passata, e poi appunto queste elezioni che sono state veramente delle elezioni farsa, visto quali sono stati appunto i tassi di astensione. È dal 2013 che l'Algeria è in questa crisi, quando Abdelaziz Bouteflika, che era stato colpito da un ictus, è stato cacciato dal potere dalla pressione della strada e dall'esercito nel 2019, dopo 20 anni di potere. L'Iraq, questo movimento popolare che ha forzato l'ex uomoforte alle dimissioni, reclamando invano un radicale cambiamento di sistema. Adesso il presidente Tebboune si ritrova davanti a un'assemblea che è doppiamente illegittima. La partecipazione è estremamente bassa e i partiti politici totalmente discreditati. Il partito più forte, insomma, del paese è il partito dell'astensionismo, che effettivamente ormai è diventato maggioranza. L'Iraq è una parte dell'opposizione laica di sinistra che aveva richiesto ai cittadini di boicottare lo scrutinio. Aveva definito questa una vera e propria mascherata elettorale e una fuga in avanti del regime. Il risultato dello scrutinio dà quindi ragione alle denunce dell'Iraq, peraltro duramente represse dal potere. Dei 18 milioni di algerini che non hanno votato, provano che la sfida al potere è ancora molto forte. Queste legislative hanno dato un argomento molto cogente all'Iraq, le cui manifestazioni settimanali, peraltro, erano state proibite. Quindi il sistema politico rifiuta esplicitamente il cambiamento, e si tratta delle prime legislative dopo la nascita di questo movimento pacifico. Il potere è determinato a normalizzare il funzionamento delle istituzioni e riprendersi dopo il terremoto del movimento Iraq, ma ignora ancora le rivendicazioni della strada, e cioè lo Stato di diritto, la transizione democratica, la sovranità popolare, la giustizia indipendente. Risultato: un'enorme frattura che, con un potere che gira in tondo, un paese che rimane stagnante, un'economia a terra, una società non strutturata, delle istituzioni completamente vuote e quindi una situazione che effettivamente ha tutte le caratteristiche per poter esplodere. Ci sarà una prossima tappa, la designazione di un primo ministro. L'attuale Abdelaziz Gerard potrebbe essere riconfermato e la formazione di un nuovo governo prima delle elezioni locali in autunno. E quindi la prima difficoltà sarà quella di formare un governo coerente, ma naturalmente questo non risolverà assolutamente i problemi dell'Algeria. E quindi finisce qui questa puntata di Radio Africa. Ci siamo concentrati soprattutto sulle elezioni in Etiopia e in Algeria e ci sentiamo fra 15 giorni.